Allora, Armando Tama da Reut è stato un personaggio di rilevanza nazionale ed internazionale con tantissimi incarichi, però è stato un uomo e lo ha ricordato anche l'arcidiacono Don Lino Mottes il giorno del funerale, che ha amato ed è stato vicino, aveva davvero un culto per la sua famiglia. E oggi non potevamo fare altro che parlare con le figlie di Armando da Reut, Carla e Dottilia, per cercare così di entrare nell'Armando da Reut familiare, nell'Armando da Reut privato, no? Vediamo se riusciamo così, a carpire qualche momento di questa lunga vita, che insomma lui viveva sulle pareti, viveva in municipio, viveva al senato, viveva in consiglio provinciale, nel partito, ma viveva tanto anche a casa. Allora, Carla, partiamo
Sì.
dai ricordi. Intanto, beh, sul libro che avevate pubblicato per nei 10 anni della morte ci sono anche le vostre foto, le notizie di cronaca sulle cime con il papà. Da subito ha voluto portarvi a casa sua.
Sì, riallacciandomi a quello che appunto ha detto Don Lino Mottes, lui parlava di culto, in senso religioso probabilmente dava questa importanza. Noi abbiamo vissuto proprio, aveva un grande senso della famiglia, questo sì. E penso che gli sia derivato anche dal fatto che lui, essendo orfano, rimasto orfano, quindi la mamma morta di parto, e avendo incontrato la nonna giovane a Monteneve, anche lei orfana, in situazione quindi precaria, familiare, senza affetti vicini, si siano proprio incontrati e abbiano proprio provato il desiderio e la voglia di crearsi una loro famiglia. Quindi in questa famiglia noi siamo cresciute con un grande, alla pari, diciamo, con loro, siamo cresciuti insieme. E non abbiamo mai avuto la sensazione di avere delle autorità presenti, quindi c'era una grande fiducia reciproca, un grande senso, un grande rispetto, una grande stima. Quindi tutto quello che noi facevamo andava sempre bene. E penso che per quegli anni fosse stato un po' anche all'avanguardia il papà, nel senso che ha voluto farci studiare, ci teneva molto, quindi Ottiglia Requaro per prendere il diploma di segretaria d'albergo, alle magistrali a Belluno, quindi con grandi sacrifici perché a quell'epoca sicuramente non era facile portare avanti questo, quindi la patente, il crearci proprio una indipendenza, un'autonomia,
Un'emancipazione.
un'emancipazione, quindi per questo che penso. E quindi siamo vissute veramente molto bene, non ci è mai mancato proprio niente, un grande affetto e questo microcosmo che era la nostra famiglia dove si viveva con un grande affetto praticamente. E quindi questo è stato quello che noi abbiamo portato avanti, lui in famiglia sapeva godere delle piccole cose, dei compleanni, delle piccole feste. E aveva proprio il piacere di godere ogni momento, proprio aveva proprio il grande. Aveva capito cos'era il valore della vita praticamente, quindi anche tutti i suoi impegni al di fuori, diciamo anche a livello nazionale, quindi grossi anche di responsabilità, però in famiglia noi non lo percepivamo, nel senso che la famiglia era proprio un ambiente dove lui viveva bene e basta, cioè godeva di
Un'isola
questo.
anche in
Sì,
cui.
un'isola, sì, pur naturalmente avendo un'apertura al mondo
Certo. E
esterno.
poi vedremo chi anche entrava magari in quest'isola, no?
Sì,
Ogni
ma sì,
tanto.
anche tutte le persone, perché chiaramente casa nostra era aperta, era proprio, aveva le porte aperte, nel senso che lì c'erano gli amici, gli agordini, le cene, gli
Gli amici di
alpinisti, sì,
montagna, sì. Era un porto di
il porto
mare,
di mare,
per uno di
gli alpinisti che
montagna.
passavano e anche le riunioni politiche, cioè vivevamo sì questa realtà esterna, ma senza il peso o ci facesse sentire il peso di questo.
Ottilia, però l'amore per la montagna, no? Beh, insomma, è una banalità dire che era fortissimo in vostro padre. E quello che dicevo prima, quello ve l'ha passato, no? Quanti anni avevi in cui
Cinque
eri finita
anni, dottore Venezia.
sul gazzettino, no? O anche sul
Anche sì.
giornale straniero, giusto?
Sì.
Sulla Torre Venezia.
Dottore
Che
Venezia,
ricordo
sì,
hai
per
di
5 anni.
quell'avventura?
Proprio poco,
Poco.
poco, poco. Sì, no, tanti ricordi.
E tu, Carla, anche
Quello.
avevi pochi anni, no? Quando ti
Sì.
portò.
Con la zia sessantenne.
Ah.
E quindi mi ricordo, l'unico ricordo, cioè ricordo sicuramente che arrivati in cima c'era il libro delle ascensioni su cui apporre la firma, ma chiaramente a 5 anni non, ma ero riuscita a mettere questa firma che ho ritrovato poi nel libro della cima, sì, quando è stato portato giù, insomma, il libro di vetta di allora.
Portare allora, sì, e poi con i primi anni 50, no?
Mi aveva portato sulla punta Agrotto, quindi era un'ascensione
di
alto livello, sì. Poi il rifugio Torani, tutte e due che eravamo piccole, quindi
abbiamo dormito anche là,
sì, guardando il tram. Cioè, ci sono degli spezzoni di ricordi legati più a sensazioni, no? Quindi a del Torani, il tramonto, giù a vedere tutto le vallate. Sì, tanti, tanti, tanti ricordi anche del rifugio proprio.
Poi andremo su questa parentesi del rifugio. Ma cos'era vostro papà? Sì, quando vi parlava della montagna, non so, c'erano. Come la descriveva? Che cos'era
la
per
guardava,
lui questa.
Più che altro, guardava proprio le montagne, le guardava e vedeva tutte le vie, ricordava tutto, riconosceva tutto. Lui sapeva tutti i passaggi, sapeva tutto, sì, solo guardando così.
E le contemplava, insomma, sì, sapendo, sì, di averci passato,
sì,
lì,
sì, guardava proprio
dei ricordi
e senza rimpianti, soprattutto senza nostalgia. Cioè lui nel momento in cui ha smesso di arrampicare, la montagna rappresentava lo stesso una cosa molto importante, per cui era la camminata, godeva anche delle piccole passeggiate in montagna. Cioè non è che abbia portato questo senso di frustrazione per non riuscire più a fare. La montagna rappresentava comunque una sua passione, quindi la viveva.
Quindi sapendo di aver fatto tutto quello che...
Sì, anche nel ricordo era il piacere di ricordare, fare, no?
E questo dà anche la misura, no? Di un uomo che sapeva di gestire, no? Anche
e vivere il presente, no? Vivere il presente senza continuare a rimuginare,
sì,
o avere nostalgia per...
il presente, il papà, sì. Godeva proprio il presente.
Godere il presente voleva dire che lui,
cosa,
quindi riusciva.
Qualsiasi cosa, proprio. Da una festa, un Natale, a un regalo, qualsiasi cosa.
Aprì anche un pacchetto, l'emozione, sì, del piccolo regalo.
Anche
il pacchetto di mia mamma, c'era proprio queste piccole gioie, insomma. Sì, era proprio. Non diciamo, era proprio puro nel senso del.
Che è un particolare, insomma, interessante, perché da molte testimonianze emerge, no? Questo uomo austero anche, no? Un uomo di poche parole, lo ricordano quando andava ai congressi sia del CAI che anche ad altri, uno poche parole ma pesate. Poi invece c'è questa dimensione familiare di un bambinone che sapeva poi...
Era proprio questo effettivamente. Perché bambinoni in famiglia ce lo trovavamo, come ripeto, perché vivevamo tutti alla pari, no? Questa crescita, e quindi soprattutto quando sono arrivati i nipoti, proprio, allora ha avuto la sua, il bambinone è esploso.
Ma sì, com'era il rapporto con i nipoti?
Beh, dopo penso che...
Allora ce lo racconteranno.
Ce lo racconteranno, sì, perché...
Il Bastoler, lì,
grande importanza.
Più di 30 anni della vita di Armando, voi c'eravate già, no? Quando i vostri genitori, Armando ed Olga, hanno preso in gestione questo...
Beh, io avevo 3 anni, Ottilia ne aveva pochi mesi, ne aveva 3-4 mesi, quindi anche lì la nonna era molto giovane, poi veniva da una zona dove non era la passione per la montagna, però ho saputo stargli vicino e portare su sta piccola di pochi mesi in un ambiente, allora rifugio, senza acqua, senza luce, senza telefoni, senza mezzi di trasporto, proprio tagliato fuori come era allora, eppure ha saputo veramente stare a fianco del papà con grande complicità, è stata veramente brava, cioè pensandolo al giorno d'oggi in quella realtà,
sì, quindi perché anche il papà quando andava a fare via stava, bivaccava fuori, noi restavamo là da sole con la mamma, sì.
Quindi in un isolamento totale, perché allora qualsiasi
quindi
cosa...
voi le estati le passavate su?
Noi abbiamo passato
su.
Tutte,
ogni santa estate
tutte
era,
le estati
era
là, e sicuramente rivedendo la distanza di tempo è stata forse il momento della nostra vita più belli, perché abbiamo vissuto proprio...
Sì, quegli anni erano pesanti.
Sì, con i sacrifici,
sacrifici, perché... Sì.
Sacrifici enormi, perché il papà doveva portare su tutta la roba,
certo,
a piedi nello zaino, quindi in un'estate ha fatto 60 viaggi, portando su tutto, sulla spina, quindi 60 viaggi di Stolade da Soler. E non solo, ma sacrificio un po' di tutto, però c'erano le amicizie. Sì. Cioè lì proprio veramente abbiamo creato amicizie che ancora oggi, naturalmente quelli che sono rimasti, perché mi arrivano ancora telefonate di persone che ricordano con nostalgia proprio quel periodo, perché si trovavano non solo gli alpinisti, quindi, ma
grandi,
anche sì, grandi alpinisti, quindi vivevamo proprio in mezzo a corde, chiodi e chiacchierate, canti intorno al caminetto. E
sì, il rifugio era il rifugio proprio, il rifugio, è tutto sì. Diverso.
Dicevano no, che il Tama era molto ligio.
Alle 10 di, alle 10 sera, di sera si spegnevano le luci perché gli alpinisti dovevano andare ad arrampicare. Quindi prima di tutto c'era il rispetto per
tutti, per chi sceglieva proprio il rifugio come punto di partenza, poi per il giorno dopo, no?
Perché poi c'erano anche persone che venivano a passare le vacanze e si incontravano ogni anno dei gruppi che venivano dalla Lombardia, dal Piemonte, dal Veneto, e ogni anno si davano appuntamento lì per passare proprio la vacanza. Quindi avevano creato una famiglia, no? Allora c'era chi rompeva la legna, chi andava alla maglia a prendere il latte.
Quindi davano una mano?
Sì, davano una mano proprio. E lì ogni anno c'era questo ritrovarsi alla sera fuori, guardare la luna che saliva dalla Moiazza, o tutti piccoli particolari che però hanno riempito la nostra vita sicuramente. E sì, le amicizie sono continuate nel tempo, ovviamente.
Mi pare di capire che per Armando da Reut aveva un'estrema facilità di stringere queste amicizie.
Sì, qual era,
perché? Quali erano quali lati del carattere che gli permettevano di entrare così facilmente in relazione con gli altri?
Secondo me un grande equilibrio personale. Un grande ottimismo anche negli altri, proprio fiducia nelle persone, che non aveva mai preconcetti praticamente. E quindi questo modo sereno di vedere le persone, di guardarle proprio negli occhi, di entrare in comunicazione. Poi le grandi, era anche ironico il papà, cioè sapeva ridere, sapeva scherzare, si facevano delle gran risate, no? Anche ricordo che il rifugio con Ivanò soprattutto, cioè avevano degli amici che erano quasi fraterni, oppure gli Agordini, anche con Eros Cattadori, che era un amico proprio fraterno, no? Era proprio il gusto, il piacere della risata, dell'amicizia.
A me ha colpito molto, sempre rileggendo nel libro, l'occasione dell'arrivo dei sovietici, no? Poi con quel tragico anche episodio, e c'è quella foto, dice la sera, insomma, non fosse facile capirsi con un russo, eppure riuscimmo a capirci e a scambiarci, no? delle impressioni,
è vero. Poi sono arrivati a distanza di tempo anche auguri da questi, ha mantenuto anche per un certo periodo, pur nella lingua però sì, beh, quella del parte del russo, che è stato un momento proprio tragico anche per i risvolti, diciamo, internazionali, per la risonanza, ma poi tutte le altre tragedie che abbiamo visto, il rifugio, lì sicuramente sono stati momenti molto difficili, perché era proprio senza telefono, senza niente, succedevano queste disgrazie, vedere queste corse affannose, questi richiami, soccorsi, questi soccorsi che arrivavano di corsa,
senza attrezzatura, senza niente, veramente
partire
con la barella,
proprio. Con la barella, poi niente, anche in quella condizione, poi arrivavano con questo sacco messo lì.
Restavano là ore anche là al rifugio, feriti.
Sì, nella sala, anche se erano feriti, eccetera, bisognava aspettare, non c'erano mezzi, dovevano portarli con le barelle e tutto. Quindi lì c'era la grande tristezza, anche per il papà, la cosa era proprio angosciante. Quella sì, erano momenti che abbiamo... Quando ci tornano in mente sicuramente queste persone, poi l'incontro con i parenti, quindi anche il papà doveva gestire tutto questo e continuare a mandare avanti la famiglia, il rifugio, l'attività e tutto quello che comportava. Del rifugio, quelle sono state le cose che noi portiamo dentro con...
Sì, anche perché magari morivano persone che la sera prima avevano parlato con lui, sì.
Di avere la sensazione di una precarietà, no? Anche della vita legata alla montagna, che un giorno ci
e poi siamo, anche pensare a cosa trovavano, per quello che anche al giorno d'oggi, cioè pensare al soccorso alpino lo pensiamo veramente con grande affetto, grande grande stima per quello che fanno, perché è una cosa dolorosissima, insomma, dolorosissima.
I francesi, no? Spalla, il Tama è quello che in qualche maniera ha preso, no? la tradizione dei Tissi, no? degli Andri, che poi questo incontro con i francesi, ma viene un po' descritto come un trait d'union, no? tra due grandi, tra l'alpinismo classico, no? E poi quello moderno. Com'è il rapporto con questi due grandissimi, Livano Sgabriel, no?
Sì,
venivano a casa,
sì, di famiglia ormai, proprio famiglia, proprio famiglia.
Degli anni, stesso periodo arrivavano.
E poi tutta la corrispondenza, perché è continuata nel tempo, c'erano continuamente questi scritti anche di Levanos che abbiamo conservato, sempre basati anche lì sulla, era l'ironia,
l'ironia proprio, anche
il piacere del ridere, di ricordare anche gli episodi di montagna, ma sempre con molta, con molto piacere proprio, e anche con la Sonia, addirittura quando lui era molto pigro, Livano, lui arrivava in rifugio, arrampicava, ma non si muoveva assolutamente, invece la Sonia aveva il gusto del
camminare,
camminare, del girare, quindi addirittura col papà andava a Roma, se papà, cioè lei voleva andare in giro, per si muoveva, lui, invece Giorgio rimaneva per l'immobile. Sì, invece il papà accompagnava appunto la Sonia anche a Venezia o altre cose, proprio perché lei aveva proprio il gusto di vedere l'Italia, e con Giorgio sì, proprio grande amicizia proprio. Ripeto, le grandi scritti, le grandi, questa passione per la montagna probabilmente li ha uniti anche in altre passioni, altre.
E lui come viveva? Insomma, Armando è uno che doveva, era stato selezionato, no? per la spedizione italiana al K2, poi scartato per il problema delle adenoidi. Intanto come voi prima dicevate, non ha mai avuto rimpianti. Questo vale lo stesso discorso, o è una cosa che tornava questo?
Vale lo stesso discorso, sì, effettivamente, perché solo mi preferiva parlare delle cose minime, cioè non delle grandi cose. Non ricordo che avesse questo rimpianto, queste cose.
Una cosa accettata?
Accettata, lui accettava proprio questa era la sua forza, no? Di accettare quello che gli veniva dato, lo godeva, e quello che veniva perso probabilmente era perso e finì. Cioè non...
E lui come viveva il suo personaggio? Cioè, lui è stato un grandissimo, cioè uno che viene selezionato per la spedizione sul K2, vuol dire che è uno che in quel momento là è uno fra i principali scalatori del tempo, e poi insomma ha avuto sempre ruoli di prim'ordine, no? Nei vari ambiti, nei tantissimi ambiti in cui ha operato. Lui come percepiva il suo personaggio?
La semplicità, mai sentito, sì, mai vantarsi, mai...
Non abbiamo avvertito, adesso lo abbiamo percepito noi nel momento che abbiamo raccolto per la mostra e per il libro che abbiamo percepito la grandezza del nonno, e forse adesso la percepiamo con il passare di più. Sì, col passare degli anni sempre di più, ma al momento non.
Per voi era un personaggio normale.
Era tutto normalissimo. Davvero proprio. Sì.
E lui riusciva, forse ci ripetiamo, però mi sembra un passaggio importante, lui riusciva a far rendere tutto normale, anche se noi oggi, con la distanza del tempo, con la distanza, no, guardando le cose con una prospettiva più lontana, lo dicevate voi, ma lo diciamo noi, era un personaggio di rilievo, era un personaggio che
siamo resi al momento proprio.
Sì, perché ha tutte le grandi responsabilità anche a livello nazionale, perché presidente degli artigiani a livello nazionale, presidente di Guglie Alpine a livello nazionale, cioè tutte gli emigranti, cioè tanti settori dove aveva queste responsabilità nazionali, non solo locali, però noi le vediamo quasi adesso, di più adesso.
Sì, le vediamo di più adesso.
Appunto, voleva. Per lui quindi era normale darsi anche,
ma anche per la mamma era normale, cioè non, abbiamo sempre vissuto normalmente, sì, senza...
Ed era normale anche per lui, i suoi incarichi sono incarichi sempre molto rivolti agli altri, no? E quindi pare di percepire che era normale il suo sentimento di darsi agli altri, di spendersi con i ruoli che evidentemente gli erano più congeniali per gli altri.
Sì, probabilmente aveva proprio questa grande passione per la vita politica, per la vita sociale, per i grandi ideali che lui aveva indubbiamente di portare avanti. Li sentiva proprio, io non so se gli derivasse dall'essersi costruito da solo, se gli derivasse anche forse dal momento storico, perché allora non c'erano i social, non c'erano tutte queste cose che potevano portare via, diciamo, anche un po' l'immagine, no? Quindi forse il valore veniva dato più risalto alle persone che non a tutto questo ambiente intorno che al giorno d'oggi purtroppo c'è questo...
Il valore quindi della persona.
Sì, rimaneva il valore delle persone, no? Forse
si trovava anche... sempre anche a proprio agio con tutti. Sì,
lui non ha avuto, vediamo dalle fotografie, gli incontri col Papi, perché ha avuto anche queste... poteva essere Presidente della Repubblica, poteva essere... Cioè non si è mai trovato un imbarazzo, e guardando le fotografie noi ritroviamo... in quelle immagini, diciamo, con personalità, la stessa faccia che troviamo nelle immagini familiari, cioè per lui era, ce la ritroviamo, ecco, sempre, quindi non con una foto diversa o...
C'è l'idea che, insomma, nel momento in cui si è se stessi, nel momento in cui si è sinceri con se stessi e con gli altri, si può confrontarsi con lealtà, con rispetto, con tutte le altre persone.
Sì, poi una persona che si è fatta da sola, diciamo, ha acquisito una forza dentro che sicuramente è maggiore rispetto a qualcun altro, probabilmente che ha avuto dei supporti familiari esterni. Lui si è fatto proprio tutto da solo, perché
non abbiamo parlato dell'infanzia di Armando Daroit. Lui un'infanzia che prima dicevate anche sicuramente difficile, orfano, no? Di madre, poi il papà che
era fuoriuscito,
in Francia, quindi lui che deve lasciare, no? la tia, la valle, e andare a San Gregorio. Lui parlava, vi raccontava di quegli anni sicuramente non facili, che però sicuramente poi lo hanno anche temprato.
Sì, parlava molto, diciamo, soprattutto nei ricordi legati alla sorella della nonna, perché lui è stato levato per un periodo da questa nonna che poi è mancata alla valle, quindi è stato trasferito a San Gregorio, e di questa sorella della nonna, questa prozia, non so, ricordava soprattutto quello che preparava da mangiare. Quindi la nonna non faceva mai le frittelle uguali, la minestra di riso e latte, cioè ogni volta di fronte a certi piatti noi sapevamo che veniva fuori l'immagine di queste figure che lo avevano, oppure questa che quando veniva accompagnato alle varie funzioni religiose nei paesi vicini, quando andava da San Gregorio giù a Santa Giustina a piedi. Là, quindi passavamo a Santa Giustina, quell'aula su all'ultimo piano, in quell'angolo era la sua dove aveva frequentato la quinta, quindi immancabilmente passavamo di là e veniva fuori questo ricordo, oppure quando aveva vinto il premio per Francesco Baracca, che aveva fatto la trasvolata, lui aveva fatto il tema, quindi aveva vinto. Quindi
c'era stata questa, ricordala?
Perché aveva vinto aveva fatto un tema, probabilmente
all'elementari.
E l'aveva vinto su questa trasvolata di Francesco Baracca. Quindi passando per gli stessi punti noi sapevamo che usciva questo ricordo immancabile. E sì, e poi appunto quando andava su queste funzioni, non so, venisse portato, ma camminavano tantissimo anche sopra il MAS, non so, lì c'erano queste chiesette in giro. Quindi probabilmente era tutto questo vivere accanto accanto a sta... a questa nonna, questa che aveva fatto da nonna.
Quindi insomma anche levato, dei bei ricordi. No?
Sì, ma sì, anche dell'infanzia. Lui non ha mai parlato con tristezza.
O di mancanze.
No. Lui ha ricevuto probabilmente affetto da queste persone che lo hanno l'ha ricevuto, perché per essere cresciuto così, averlo dato, vuol dire che qualcosa aveva ricevuto. Ma poi ripeto, non c'era, era immancabile di fronte a certe situazioni, sapevamo che usciva queste presenze della sua infanzia, quindi se le ha portate dentro sempre, sì, assolutamente.
E l'avete citata prima, ma insomma merita secondo me un approfondimento. Il Tama e la Olga.
Eh sì.
No, perché adesso è trita e ritrita la frase che dietro un grande uomo c'è una grande donna, sì. Però no, per quello che ho sentito, ho sì, respirato sì, nel tempo, era così. Qual era la loro complicità?
Ma difatti, io penso che noi siamo qui adesso a ricordare, diciamo, con piacere la figura del nonno, ma noi non riusciamo comunque a pensare al nonno se non vediamo la nonna vicino, la mamma vicina. Dico nonna perché ne parliamo sempre con i nipoti e li consideriamo i nonni, no? Dico il papà. Quindi la mamma, cioè non lo vediamo il nonno se non vediamo anche la nonna accanto a lui, perché è stata veramente il suo proprio il suo complemento, diciamo, perché il nonno non sarebbe riuscito a vivere senza la nonna e la nonna non è più riuscita a vivere senza il nonno. E sempre con molta anche lei, sempre come lui, vivace, sempre attiva, sempre partecipe, sempre proprio sempre in grande complicità. E questo è il ricordo che noi portiamo.
E lei lo ha sempre sostenuto in tutte queste...
caratteri diversi, perché la mamma più silenziosa, più timida, più...
però... sempre seguiti, sempre sempre
quindi ha sempre insieme, sostenuto in tutte queste mille iniziative che lui aveva, insomma.
Sì, sicuramente.
Lui sapeva che poteva contare su
poteva contare su di lei e sulla famiglia, insomma, su tutto. Sì, la famiglia è stata proprio, io credo che fosse soddisfatto della sua famiglia, ecco, questo sì.
E il suo legame con Agordo, no? Lui è nato alla Valle, ma poi insomma la sua vita è stata vissuta lì, no? Agordo, di cui è stato sindaco per 15 anni, prima era stato all'opposizione per 25, se non circa, no? se non sbaglio. Qual era il suo rapporto con Agordo, con la sua gente?
Ma lui ci teneva tanto, intanto, vabbè, di essere nato alla Valle, quindi era proprio un connotato. E Agordo, penso, credo che sia d'accordo anche Ottilia, che la più grande soddisfazione che lui abbia avuto sia stata quella di essere stato eletto sindaco ad Agordo, di aver avuto la fiducia della sua gente, perché effettivamente era lì suo, al di là di tutte le altre cose, però quel momento è stato il momento più gioioso per lui, proprio la felicità finalmente di poter dare qualcosa
che tanto ci aveva tentato più volte, no?
Sì,
e sempre per un soffio, insomma,
sempre
qualcosa...
per un soffio e sempre all'opposizione, sempre.
E quindi cos'era? Cioè, era l'idea di voler provare a mettere le sue idee, i suoi valori a servizio di questa questa comunità.
E proprio sentiva Gordino, insomma, ci ha messo proprio tanta passione, tanto entusiasmo. E la testimonianza che ne ha avuto sicuramente le hanno dato ragione, nel senso che la gente gli ha voluto veramente bene, e noi siamo ancora oggi grate, e quando incontriamo delle persone che lo ricordano, diceva anche Ottilia, ci commuoviamo e proviamo un grande piacere.
Lo ricordano veramente bene, sì, come persona.
Lo amavano, poi insomma, so che... dicevano, no, che lui era tutti i giorni nel municipio e quindi a sentire le persone, ad ascoltare, no? le persone, poi avrà fatto quello che poteva per cercare di... però l'ascolto nei confronti della... e poi, no, se non vado errato, nell'80, no? Quando la fazione opposta si schierò, no? I cosiddetti pezzi da 90, no?
Erano
del vecchio, dai Pra... E il Tama e gli Agordini votarono il Tama.
Sì, perché probabilmente lo trovavano uno di loro, no? Una persona umile che si era fatta da sola, l'artigiano, l'appassionato di montagna, l'appassionato della sua gente, cioè rappresentava forse proprio la figura dell'Agordino, ecco. Quindi si è dedicato proprio con passione a questa cosa.
E il suo, la parentesi del Senato, no? Una parentesi breve, ma insomma comunque significativa. Qual era avete detto prima che lui si, insomma, la famiglia era un'isola, però qualcosa raccontava lui di quel momento lì, no? In una dimensione molto diversa dal Civetta, molto diversa da Agordo.
Lui arrivava da Roma, veniva a rifugio, cioè come, sì, come prima, cioè non era...
Sì, non era cambiato niente, proprio niente, era un sacrificio andare avanti e indietro, sì, in treno.
Andava tutte le settimane? Era un...
Sì, andava, sì, tutte le settimane, perché era ligio anche lì, il senso del dovere, quindi ci faceva questi viaggi di notte, non ha mai voluto usare tutti i benefici che gli potevano derivare dai biglietti dei treni, li regalava alle persone che dovevano viaggiare praticamente, non era, cioè cercava di, trovava quasi, non dico vergognoso, ma di poter avere tutti questi privilegi che gli derivavano, di cui non ha mai usufruito in nessun senso, proprio quasi per timore di portare via qualcosa
agli altri cittadini,
cose un po' assurde anche, diciamo, vedendole al giorno d'oggi, perché erano cose che gli spettavano. Però era fatto così, insomma, la sua l'onestà era tutto d'un pezzo, insomma, lui era proprio una persona limpida, onesta, e così anche il fatto del Senato se l'ha vissuta. Penso che aveva avuto anche un po' di preoccupazione forse all'inizio, perché non era
catapultato lì,
sì,
no?
A un certo punto, sì. Dopo subito vicepresidente della commissione lavoro, e quindi anche posti subito di un certo prestigio, di un certo, però non si è mai perso d'animo, lui era forte dentro, il papà, e basta, questo sì.
E poi, diciamo prima, quindi il momento, no, di cui è stato eletto sindaco, dicevate, è un momento forse la gioia più grande di suoi extra familiare, no? E poi c'è stato però quel momento, no? Ci avviciniamo al 90, in cui gli ambienti, anche i suoi ambienti, sì, politici, così, sì, decidono che il tempo è scaduto, sì, no? E per cui lui poi decide di andare, sì, alla valle, no? E farà l'ultima esperienza lì. Come aveva vissuto?
Ma quel momento mi ricordo che eravamo in macchina, stavamo andando verso Pierli Vinallongo, e fosse stata la prima volta che l'ho visto abbastanza triste, papà. Cioè la delusione forse anche di queste correnti che non guardavano più alla persona, ma cominciavano già a muoversi le primi interessi un po' diversi, e ho avuto proprio quel momento, l'ho visto per la prima volta amareggiato. Sì, poi ha ripreso, è andato alla valle volentieri, però sicuramente quello fosse stato uno degli episodi un po' più, perché aveva percepito che forse non erano più le cose che lui cominciava a spaldarsi, qualcosa, sì.
C'erano i legami, c'erano gli accordi, no?
Sì, sì, si cominciavano già tutte, sì, correnti, accordi, compromessi.
Però lui non si sentì, cioè il fatto che poi abbia deciso di andare alla valle vuol dire che, insomma, non si sentiva ancora passato, no?
No.
Insomma,
prendeva il suo autobus, andava alla valle, ha fatto tutti i giorni, ancora
a piedi,
sì, o a piedi, sì, proprio ancora con la stessa convinzione, la stessa passione che aveva messo nelle altre cose, insomma.
Ah, sì. E poi ci avviamo verso la fine, no, Ottilia, il periodo della malattia, quando si era fatta sentire?
All'improvviso, proprio, all'improvviso.
E lui come ha vissuto quel...
Non so se, probabilmente quando c'è la malattia non ci si rende neanche conto veramente di come può essere dopo, però normalmente... Lui è stato in ospedale, tranquillo, è venuto a casa, ha continuato tranquillamente la sua vita. Andavamo a spasso, mi piaceva andare in giro.
Faceva le sue terapie
con
impegno anche, proprio, sì, voleva proprio farcela, sì, voleva proprio farcela.
Ricordavate prima, no, l'episodio in ospedale, che quindi anche in una situazione era provato, no? Probabilmente, però riusciva anche lì a godere del, sì, cos'era, olio e staglio,
sì,
dicevate.
Sì. Sì, riuscivo a godere delle cose minime, poteva essere appunto il filmato quel giorno, noi eravamo preoccupatissime, quindi angosciate da questa situazione, e lui tranquillo che se la rideva, supponiamo guardando il filmetto di Olio e Staglio, cioè rimanevamo quasi perplesse, dava a noi la forza di aiutarlo in questo momento, soprattutto Lottiglia che era proprio stata vicina e lo ha seguito, ma non perdeva proprio, anche con i nipoti, non ha perso la sua voglia di vivere, di farcela, insomma, sì.
Di farcela proprio.
Sì, un giorno o due prima di morire, Claudia, la nipote, aveva preso la patente.
La patente, sarebbe salito in macchina e partito subito, senza paura, senza niente proprio.
Ma anche qua non vogliamo scendere nella retorica, però anche questo ultimo episodio, forse uno degli ultimi ricordi, ci restituisce un Armando Laroit che ha amato la vita in ogni suo risvolto, in ogni sua dimensione, e dal principio, mi viene in mente, rileggendo l'altro giorno il suo racconto, no, di quando ha rischiato di morire sotto la valanga, no? Anche lì forse ha capito, no, il significato, essere a vicinissimi, no? Lui la descrive, no? Quella con la falce, che quasi come effettivamente l'avesse vista e ci fosse arrivato vicino, e quindi insomma la vita poi se l'è gustata.
Se l'è gustata proprio. Sì.
Questo direi proprio la conclusione della vita del papà, se l'è proprio gustata. È stato un segnamento anche per noi, anche se
delle stupidaggini,
sì, anche se è difficile mettere in pratica questo insegnamento, perché però ripensandoci sarebbe questo proprio il vero scopo della vita, poterla.
Questo è quello che vi ha lasciato.
Ce l'ha lasciato, ma non è che lo abbiamo proprio messo tanto in pratica, forse. Comunque ce lo ha lasciato, sì, ce lo ha lasciato questo. E vorremmo che anche per i nostri figli, i nostri nipoti, provassero la stessa cosa, come sì. Augurio.
E che possa restare anche a tutti, insomma, a tutti quelli che lo hanno incontrato, no? Ma anche, insomma, come testimonianza, se è vero che le persone continuano a vivere, no, anche dopo morte, no? Nell'esempio, nel ricordo che lasciano, questo ci lascia.
Certo.
Allora, grazie a Carla e a Lottiglia per questa chiacchierata
Noi ringraziamo voi per averci dato l'opportunità di ricordare il papà e la mamma a tutti quelli che l'hanno conosciuto e anche quelli che non li hanno conosciuti.
E che adesso?
Quindi grazie, grazie veramente a voi. Sì, grazie.